qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi andremo a parlare delle varie tattiche, che forse era giusto anche analizzare anche queste, usate nella crisi ucraina. Ecco, quando noi andiamo a parlare della crisi ucraina e vediamo che c'è nell'Occidente, tra i vari intellettuali, tra i vari giornalisti, tra le varie persone che pensano di fare audience o comunque pensano di poter influenzare l'opinione pubblica, è diviso. C'è una parte che dicono che bisogna dare le armi ai ucraini in modo che la guerra continui il più possibile per indebolire o abbattere il presidente Putin. Dall'altra parte c'è il movimento, usiamo così un termine improprio, pacifista, che dice che non bisogna dare le armi, che bisogna trovare una soluzione politica. E su questo e poi c'è un grosso dibattito all'interno di tutto questo per far passare i propri punti di vista. Ecco, io sono abituato ad andare a vedere cosa è avvenuto, perché parlare così, perché ognuno dice la sua, io posso dire che è bianco e invece è nero e nero invece è bianco, e ognuno si tiene le sue posizioni. Questo significa che cosa? Usare l'idealismo, usare la metafisica? No, io penso che bisogna usare la dialettica, bisogna usare il materialismo. E per quanto riguarda la crisi in Ucraina, penso che questo sia un elemento importante. Ecco, la crisi in Ucraina, se vogliamo sintetizzarla, può essere paragonata alla crisi che c'è stata tra l'Unione Sovietica e la Polonia. Qualcuno, i più anziani se lo ricordano, i più giovani magari non se lo ricordano, anzi addirittura non sanno neanche cosa è successo. Ecco, attorno agli anni 80, all'inizio degli anni 80, c'era in Polonia, tanto per riassumere velocemente, una crisi economica e una crisi anche politica, e c'era il movimento Solidarność guidato da Lech Wałęsa. E cosa è successo? Che l'Unione Sovietica ha fatto pressioni sulla Polonia, e perché evidentemente non voleva che la Polonia si avvicinasse all'Occidente e uscisse dal patto di Varsavia, che era un patto militare dei paesi dell'est, e ha cominciato a fare pressioni. Scusate. Allora, a quel punto il presidente era Jaruzelski ha fatto un colpo di Stato. E cosa è successo con questo colpo di Stato? Questo colpo di Stato, il governo polacco guidato da Jaruzelski ha detto: noi manteniamo l'ordine all'interno della Polonia e cerchiamo di trovare un compromesso accettabile con Solidarność. Questo è stato l'elemento. Naturalmente questo è avvenuto gradualmente, ci sono stati, si è impedito sostanzialmente all'Unione Sovietica di invadere la Polonia. Jaruzelski, che tra l'altro ha avuto il modo di parlare e anche intervistarlo, cosa ha fatto? Ha messo, diciamo, agli arresti domiciliari il leader di Solidarność, che era Wałęsa. Vi ricordo che l'ha messo su un castello, era lì sorvegliato ovviamente, con un laghetto che andava a pescare, e l'intervista, ci sono state delle interviste finché lui andava a pescare, eccetera. Si è iniziato all'interno della Polonia tutto un movimento, c'era la Chiesa, c'era Solidarność, poi c'erano altri elementi partito dei contadini e altri elementi politici che si diversificavano tra loro, però sono riusciti a trovare sostanzialmente un punto di accordo e si è progredito, si è andati avanti con progressione, portando avanti un processo di riforme che hanno portato in 10 anni a che cosa? Hanno portato in 10 anni al cambiamento della Polonia, a una le richieste fatte da Solidarnosc e da Wałęsa sono state tutte quante, in parte, non tutte diciamo, ma in parte raccolte, tanto è vero che alla fine di tutto questo processo Wałęsa è diventato presidente della Polonia. Ecco, questo è il processo che si è verificato in estrema sintesi in Polonia. Cosa è successo? Diciamo che in Polonia non ci sono stati interventi esterni, diciamo, dell'Occidente. Non è intervenuta la NATO, non sono intervenuti neanche sostanzialmente neanche gli americani da un punto di vista di intervento militare, mentre c'è stato un aiuto sicuramente da parte della Chiesa e del Papa Giovanni Paolo II, dove inondando la Polonia non di canoni o di armi, ma inondando la Polonia di carte, di ciclostili, di rotoli di carta, dove Solidarnosc riusciva attraverso anche la Chiesa, perché le chiese, le canoniche, le associazioni cattoliche erano inondate di carta perché erano le uniche che potevano avere la carta e usare la carta. E naturalmente questo veniva dato a chi? Veniva passato alla, questa carta veniva passata a Solidarnosc e Solidarnosc faceva la sua campagna. La differenza, adesso che andiamo a vedere la Ucraina, qual è? Che l'Ucraina voleva entrare nella NATO, era spinta da Biden e avvicinarsi ancora di più alle frontiere della Federazione Russa, minacciare la Federazione Russa di intervento, essere a qualche centinaio di chilometri da San Pietroburgo e da Mosca, l'ex Leningrado, tanto per capirci. E questo cosa significava? Significava che ci sarebbe stato, se fosse stato questo il pericolo, un pericolo di costante attrito tra la Federazione Russa e la NATO, sempre più marcato questo intervento. Cosa è successo? È successo che non andiamo lì a discutere che c'è stato un colpo di Stato, perché questo è stato, c'è stato un colpo di Stato nel 14, dove ha esautorato il presidente Yanukovych e hanno messo un presidente diciamo filo americano, filo atlantista. Ecco, questo è iniziato, cioè la crisi in Ucraina è scoppiata quando hanno fatto il colpo di Stato contro il presidente eletto Yanukovych. Cosa doveva fare adesso Zelensky? Zelensky, che è chiaro, no? È un elemento agli ordini di Biden, ci sono dei rapporti di amicizia stretti tra Zelensky, Biden padre e Biden figlio. A questo punto c'è stato l'intervento dell'Armata Rossa, così si chiama, e gli occidentali cosa hanno fatto? Adesso cercano di dare il più possibile armi di tutti i tipi e di tutto quanto per raggiungere l'obiettivo, se non di sconfiggere la Federazione Russa, perché non può essere sconfitta, ma di mettere in forte crisi e sperare di un colpo di Stato, diciamo così, a Mosca, per sostituire Putin, che che ha dimostrato in questi 20 anni di essere uno che è difficile prendere in giro, è difficile anche raccontargli delle storie. Non siamo di fronte a un presidente come Jesse, siamo di fronte a un altro presidente, che è il presidente Putin, che l'Occidente non conosce. Quando sentiamo alla televisione, alla radio o leggiamo sui giornali che nessuno è nella testa di Putin, questa è la verità, perché loro pensavano di trattare Putin come Jesse, dargli qualche bottiglia di whisky e poi manovrarlo come l'hanno manovrato, come volevano loro. Teniamo presente, quando si parla di oligarchi, gli oligarchi russi sono frutto di Jesse, sono frutto di Jesse e degli americani. Gli americani sono andati lì, si sono impossessati delle materie prime e le hanno affidate a degli oligarchi. No, ecco, questo è stato quando Putin è stato eletto presidente della Federazione Russa, ha preso gli oligarchi e gli ha detto: voi avete preso in pugno praticamente l'economia dell'ex Unione Sovietica, adesso però dovete calmarvi e se volete calmarvi e dovete, perché ci sono delle scritti, ci sono delle interviste, ci sono delle riprese televisive in dove lui interviene e costringe i oligarchi che lavorano e che hanno dei interessi nella Federazione Russa di trattare sempre meglio i loro operai. Naturalmente tutto questo avviene con una certa moderazione. Ecco. E quindi il problema qual è? La differenza tra Jaruzelski e Zelensky è che Jaruzelski e l'opposizione che era all'interno della Polonia, Solidarnosc, sono riuscite, attraverso delle manifestazioni, attraverso un intervento costante e dialettico, far passare il proprio principio riformista e ottenere in 10 anni la libertà, senza praticamente morti. Ci sono stati alcuni morti che sono stati fatti dai servizi segreti polacchi, gestiti non dai polacchi e non dai Jaruzelski, che poi sono stati, chi ha ucciso per esempio il padre Popiuszko è stato messo in galera, era un colonnello dei servizi segreti, mentre e hanno ottenuto la libertà, non hanno diviso la Polonia. Invece cosa sta facendo, qual è il crimine che sta commettendo?